bene, buongiorno a tutti, bentornati a questa fatica biblica. Tra l'altro devo darvi una buona notizia, perché siete i primi a cui presento il mio nuovo libro, che è uscito venerdì e che è un po' la dispensa di questo corso. È l'Evangelo della famiglia, matrimonio cristiano e situazioni di fragilità dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco. È un libro, credo che sia davvero un po' la sintesi di tutta la spiritualità biblica alla luce delle ultime anche innovazioni del Magistero di Papa Francesco. Il libro costa 16 euro ed è il ricavato, lo sapete, tutto, i diritti d'autore sono tutti per i popoli indigeni del Brasile, Roraima, con cui lavoro a fianco dei missionari della Consolata. Chi non avesse da dare 16 mi dia 15, uno lo metto io per comunità di resto. Ce n'è qui, ce n'è nel tavolino lì vicino, è un po' proprio la dispensa del corso. Ecco perché quest'anno non ho fatto la dispensa come l'anno scorso, perché sapevo che sarebbe uscito il libro, che è adesso fresco di editore. Bene, breve sintesi della puntata precedente per gli amici che si fossero messi soltanto adesso in ascolto. Abbiamo visto che la sessualità non è un qualche cosa di cui Dio non ha potuto fare a meno per perpetuare la specie, ma che è un suo preciso progetto teologico ed antropologico. E abbiamo cominciato a vedere, si parlava prima col gentile amico delle varie fonti della Bibbia, che la fonte più antica della creazione, quella del cosiddetto racconto yavista all'incirca del 1000 a.C., ci presenta Dio che crea l'Adam, ma questo Adam è formato di due lati. La parola costola, che noi traduciamo, la parola selah in ebraico, che noi traduciamo costola, meglio andrebbe tradotta lato, di un lato maschile e di un lato femminile. Ho fatto mettere in prima pagina un'icona che mi è piaciuta molto e che ho trovato, in cui si vede davvero questo primo uomo che è fatto da due parti, la parte maschile e la parte femminile, cioè davvero sono due lati dell'unica essenza. E poi c'è Dio qui sotto forma di un bel Gesù, diremmo, un Dio giovane e giovanile, che si china su di loro per crearli. Ecco, questa prima rivelazione della fonte yavista ci dice subito alcune cose, dicevamo. Primo, che l'uomo è amore, che l'uomo è relazione. Dio è scritto nel suo DNA, nella sua biologia, la necessità di incontrarsi. La pulsione sessuale è questa necessità di incontrarsi, di andare incontro l'uno all'altro. Secondo, che i due lati dell'Adam sono intrinsecamente chiamati all'unità. Ciascuno dei due non è l'Adam. Ecco che quindi addirittura i mitici traduttori greci della Bibbia, i cosiddetti 70, tradurranno: ed essi saranno una sola carne con due uguale a uno, un assurdo matematico. L'uguaglianza tra l'uomo e la donna, perché il gioco di parole la chiamerò Isha, perché dall'Ish è stata tolta, ci dice che tutte e due hanno la stessa radice, e per gli ebrei avere la stessa radice linguistica vuol dire avere la stessa dignità, la stessa origine, la stessa linfa vitale. Noi invece abbiamo due parole che non si richiamano gli uni agli altri in italiano, uomo e donna, dovremmo dire uomo e uoma o donna e donno, oppure in inglese, ecco, qualcosa di più, man e woman, no? Che ricordano questa affinità. Nello stesso tempo anche la differenza tra i sessi, perché tra le due parti dell'unico Adam c'è sì complementarietà, ma c'è anche opposizione, c'è anche diversità. Voglio fare un aiuto che gli sia simile, la parola kenegdo è aiuto di fronte a lui, vis-à-vis, faccia a faccia, quindi complementarietà nella diversità. Maschio in ebraico si dice zekar, che vuol dire pungente, la femmina si dice nekabah, che vuol dire perforata, e solo l'unione di pungente e perforata, con quella plasticità descrittiva che hanno gli ebrei, no? Che forma l'unico Adam. Ma nello stesso tempo abbiamo visto anche che c'è un'altra tradizione sacerdotale sulla creazione dell'Adam, un'altra tradizione biblica, che è quella sacerdotale. quella yavista è più antica, 1000 a.C., quella sacerdotale più recente, 6° secolo a.C., e questa rivelazione ci porta davvero al cuore della coppia, con un chiasma. Il chiasma o chiasmo è questa struttura che voi vedete fatta sulla lavagna, tipicamente ebraica, la troviamo un sacco di volte nei discorsi, in tutto l'Antico Testamento, ma anche nei discorsi di Gesù. Molti discorsi di Gesù sono fatti a chiasma. Non è soltanto un qualche cosa di mnemonico, è proprio un loro particolare modo di comporre, in cui al primo versetto risponde l'ultimo, al secondo versetto risponde il penultimo, e poi c'è un versetto centrale. Ecco, vedete qui in Genesi 1:27, fonte sacerdotale, la struttura del chiasma è proprio questa: creò Dio l'Adam a sua immagine, a immagine di Dio creò lui, maschio e femmina creò loro. C'è una corrispondenza chiasmatica tra le varie parti di questo versetto: creò Dio l'Adam, lo chiameremo A, e poi c'è un A primo esplicativo, creò lui l'Adam. Ma attenzione, a sua immagine B corrisponde maschio e femmina. Cioè l'immagine di Dio, ci dice la fonte sacerdotale, l'immagine e somiglianza di Dio, e questa immagine addirittura, dicevamo, la fotografia, la fotocopia, la statua, la riproduzione concreta, non è il maschio singolo, non è la femmina singola, ma è la coppia, è l'insieme del maschio e della femmina. Questa è una rivelazione sconvolgente, perché questo rimando di reciproca reciprocità tra Dio e la coppia ci dice un sacco di cose, sia a riguardo di Dio che a riguardo della coppia. A riguardo di Dio ci dice che Dio è amore. Se Dio dice che la sua immagine sulla terra è la massima esperienza dell'amore umano, che è l'amore coniugale, vuol dire che Dio non è isolato, Dio non è motore immobile di aristotelica memoria, Dio non è lontano, ma Dio è amore, è relazione, è comunità. Anzi, se nella coppia, momento relazionale tra due persone, viene adombrata l'essenza stessa di Dio, qui abbiamo la prima rivelazione di Dio Trinità, di Dio che non è singola realtà isolata, ma, come diranno tutti gli ultimi quattro papi, Dio è famiglia. Ecco, questa è la Trinità. Dio è comunione di persone tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Inoltre Dio è padre e madre, in Dio c'è il maschile e c'è il femminile. Se vi scoccia raffigurarvi Dio come maschio, raffiguratelo come donna, va bene uguale, perché tutta la Sacra Scrittura ce lo presenta con i caratteri e paterni e materni, e soprattutto gli ultimi papi hanno stressato l'aspetto materno di Dio, che Dio è padre, come disse già Giovanni Paolo I, ma soprattutto madre. Ma se questo rimando tra Dio e la coppia ci dice tante cose su Dio, è anche molto impegnativo per la coppia, perché a questo punto Dio si pone come modello, come fonte della vita di coppia. E allora ecco che se la coppia è immagine di Dio, poiché Dio è uno e resta uno, così la coppia è chiamata all'indissolubilità della sua unione. Se Dio è amore sempre, che sempre ci perdona, sempre ci accoglie, ha sempre misericordia di noi, ecco che Dio sarà l'esed, cioè la fedeltà assoluta, ma la coppia dovrà vivere una dimensione di amore permanente, di perdono permanente, di accoglienza permanente, di amare l'altro anche quando l'altro se n'è andato, ci ha lasciati, ci ha traditi, non è più piacevole come agli inizi, eccetera eccetera. Infine, dicevamo la volta scorsa, in questi testi si evince la bontà assoluta della sessualità. Contro ogni visione manichea che poi ahimè ha permeato per secoli il cristianesimo sulla sessualità, visione negativa che non deriva certo dalla Bibbia, ma deriva dalle infiltrazioni dei filosofi, soprattutto dei filosofi stoici, soprattutto dei filosofi gnostici, di quelli derivanti tutti dal platonismo, che vedono nella materia qualcosa di negativo, qualcosa che imprigiona lo spirito. Pensate al mito dello schiavo nella caverna di Platone. Ecco, contro queste visioni negative la Bibbia invece è assolutamente positiva. Dio, quando vede, quando crea qualche cosa, alla fine del giorno creazionale dice: e Dio vide che ciò era buono. Quando crea l'uomo e la donna, Dio dice, la scrittura dice: e Dio vide che ciò era molto buono. E la parola tov in ebraico, che noi traduciamo buono, ha un senso molto più ampio. Ha sì buono in senso morale, ma anche ha sì utile in senso pratico, ma anche il senso estetico, di bello, di piacevole. Quindi per Dio la sessualità è moralmente ottima, è utilissima per l'aiuto reciproco e per la procreazione, ma è qualcosa anche di meravigliosamente bello e di meravigliosamente piacevole. Tant'è vero che la Bibbia ci dice che all'inizio l'uomo e la donna erano nudi e non ne provavano vergogna. Solo dopo il peccato si insinua tra loro questa disarmonia. Questa disarmonia del rapporto con Dio, per cui Dio li cerca e loro non si fanno trovare, questa disarmonia con la natura, per cui il lavoro non è più essere custodi del giardino, ma è lavorare col sudore della fronte, questa disarmonia con la vita, per cui loro avevano un futuro di immortalità e invece sperimentano la sofferenza e la morte, ma anche una disarmonia nella sessualità. Verso tuo marito sarà il possesso, ma egli ti dominerà. Genesi 3,16. La fecondità diventa qualcosa di doloroso. Con dolore partorirai i tuoi figli. Infine, avevamo detto la volta scorsa come, soprattutto nei profeti, il matrimonio diventi sacramento di una realtà che lo trascende. Uso volontariamente questa parola perché questa parola significa segno. Cioè, l'amore umano viene preso dai libri profetici come segno, come simbolo, come icona, come profezia, come modo di esprimere l'amore di Dio per il suo popolo. Cioè, Dio è l'amante, Dio è il fidanzato, Dio è lo sposo, Israele è l'amata, Israele è la fidanzata, Israele è la sposa. Vi ho raccontato la bellissima storia, tragica però, del profeta Osea. Andatevi a leggere il libro del profeta Osea perché è un gioiello. Sono pochi capitoli ma sono avvincenti. Quest'uomo, questo contadinotto del regno del nord, che fa il profeta tra il 730 e il 710 avanti Cristo, che vive questa tragedia coniugale. Sposa Gomer, figlia di Diblaim, che lo tradisce, che si prostituisce probabilmente anche in un tempio, forse prostituzione sacra come si usava allora tra i pagani. Lui vorrebbe ripudiarla, dovrebbe ripudiarla, perché Deuteronomio prevede il divorzio in un caso del genere, ma riflette e dice: se Dio, che è l'amante, che è lo sposo, ama Israele nonostante i suoi tradimenti, nonostante le sue iniquità, nonostante i suoi peccati, anch'io dovrò continuare ad amare Gomer, figlia di Diblaim, nonostante i suoi tradimenti, nonostante le sue iniquità, nonostante i suoi peccati. E allora si legge quel versetto terribile: va e ama una donna che è amata da un altro, così come Dio continua ad amare Israele anche se egli adora altri dei. Allora il tuo matrimonio è sacramento, è segno di una realtà altra, cioè della realtà d'amore immenso, infinito, tra Dio e il suo popolo. E allora abbiamo visto come questa linea della nuzialità come sacramento dell'amore di Dio, presente in tutti i profeti, trovi il suo culmine nel Cantico dei Cantici. Questo Cantico dei Cantici, che già di per sé è molto significativo, perché è un poema erotico, di altissimo erotismo. Eppure Kierkegaard diceva che era il libro che ciascuno di noi dovrebbe tenere sempre sul comodino alla sera, perché è anche al contempo il libro della massima spiritualità. perché se è vero che la scrittura accetta pienamente e benedice tutto l'erotismo di questo libro, in cui la corporeità maschile e la corporeità femminile sono cantate senza falsi pudori in pagine di altissima poesia, andatevi a leggere, nello stesso tempo l'unione tra Shelomo, Salomone, e Shulamit, cioè la Sulamita, questa donna bellissima, viene presa a icona, a profezia dell'amore stesso tra Dio e il popolo di Israele. E allora questo libro viene d'ora in poi letto come il fondamento della mistica, perché Dio ha per l'uomo questo amore folle, appassionato, tenerissimo, dolcissimo. Dio è questo amante meraviglioso, l'uomo è chiamato a corrispondere nell'amore a questo amore infinito. Sarà il libro che nutrerà le grandi mistiche, sono mistiche soprattutto le donne nella storia della Chiesa, ma pensate a Teresa d'Avila, pensate a Caterina da Siena, pensate a Elisabetta da Genova, ecco, tutte queste grandi figure che hanno fatto del loro cantico dei cantici, del cantico dei cantici veramente lo strumento del loro dialogo d'amore con lo sposo per eccellenza, che nell'Antico Testamento è Dio, nel Nuovo Testamento diventa Cristo. Ecco, questa era un po' la sintesi della puntata precedente. Certamente, e qui entriamo nel nuovo, la Bibbia descrive però la realtà umana con tutte le sue ombre. Se il progetto della Genesi era un progetto chiarissimo, però sempre nella Genesi noi troviamo già Lamech, il nipote di Caino, che comincia ad avere due mogli, la bigamia. Troviamo sempre nella Genesi al capitolo 6 questi misteriosi giganti o figli di Dio, non si sa bene, sono forse dei miti antichi inglobati, che si danno ad intemperanze sessuali. Ma anche figure nobilissime come Abramo. Voi ricordate che oltre a Sara ha la schiava Agar, cui si unisce per avere Ismaele, e poi anche Abramo nelle sue varie peregrinazioni non è sempre correttissimo, perché
prego. Sara si unisce ad Agar,
ma era normale la poligamia allora, sì, però lui l'aveva già, erano già le sue concubine, capito? E anzi, più volte, se voi leggete la saga di Abramo, presenta la bellissima Sara non come moglie ma come sorella, prima ad Abimelech, poi al faraone, e succedono degli equivoci non da poco, eccetera. Pensate a Giacobbe, Israele, il figlio poi avuto in tarda età da Sara ed Abramo, scusate, figlio di Isacco, quindi il nipote, il quale ha due mogli di primo grado, Lia e Rachele, e due di secondo grado, Zilfa e Bila. E le 12 tribù di Israele nasceranno chi dalla prima moglie, chi dalla seconda, chi dalla terza, chi dalla quarta, insomma. Pensate a Davide, che ha un vero harem di mogli e di concubine. Pensate a Salomone, che è il vero record man del sesso, perché non so come facesse, ma aveva 700 mogli e 300 concubine. Doveva un lavoro terribile, però la Bibbia ce lo presenta come il saggio re Salomone, eccetera, eccetera, autore del genere sapienziale, eccetera. Ma non solo. Spesso nella scrittura si legge che il sesso è una cosa sporca, ad esempio è impura la donna che ha partorito e ha bisogno poi di purificazione, una cosa che è rimasta poi nella prassi. Qualcuno si ricorderà forse che le nostre nonne dopo il parto andavano a farsi benedire, no? una scemenza se volete, ma c'era un retaggio biblico di questo tipo. È impura la donna che è mestruata, è impuro l'uomo che ha avuto la polluzione notturna, i rapporti sessuali rendono inidonei al culto. Tant'è vero che anche nella Chiesa questo filone andrà avanti. Le nostre nonne si ricordano che non potevano fare l'amore con il marito la notte prima di accostarsi all'Eucaristia. Ecco, ci andava questa astinenza sessuale, i nostri nonni con le loro mogli, eccetera. Inoltre, la legge, la Torah, aveva stabilito che l'uomo può ripudiare la propria moglie. Ma arriva Gesù. Arriva Gesù, e qui entriamo proprio nella lettura del prego.
Tutte queste queste norme potevano essere legate a un contesto, a un territorio, alla
certo,
mancanza d'acqua,
certo, mare, tutte,
non ti puoi lavare, non puoi fare,
ma sicuro, grande come
quindi,
lei ha dato una risposta intelligentissima. L'altro giorno, cos'era, venerdì, in un'altra conferenza mi chiedevano: ma perché la circoncisione? Ma la circoncisione è nata perché non c'era il bidet, detta fu grande come una casa, cioè è proprio così, cioè tant'è vero che la circoncisione, voi lo sapete, è un segno che non hanno solo gli israeliani, hanno anche gli arabi, gli islamici, tra loro c'è tutta la polemica se la AS deve passare o no le circoncisioni rituali, no? Ai bambini arabi, vedo qui dei pediatri e degli assistenti d'infanzia in sala che me lo confermano, e quindi sapete, c'era stato quelli che lo fanno abusivamente, poi il bambino è morto, aveva preso un'infezione, eccetera. Perché questo? Sono popoli che vivono nel deserto, non hanno acqua, non hanno la possibilità di lavarsi, è una norma igienica preventiva, per cui per evitare malattie dell'apparato genitale maschile si circoncidevano i bambini. Poi viene dato un senso spirituale, no? Cioè a questo gesto comune nelle culture, tant'è vero che non l'avranno soltanto gli ebrei, ma l'avranno anche gli islamici, a questo gesto comune alle culture nomadi del deserto viene dato un significato spirituale, il segno della consacrazione a Dio, l'offerta del primogenito, del maschio comunque a Dio, e va molto bene, ecco, si sacralizza un'azione banale. Tant'è vero che quando arriverà San Paolo, no? Che predica ai Romani, che predica ai Greci, che invece di acqua ne avevano iosa, avevano le terme in tutte le città, facevano bagni caldi, calidarium, avevano tutta la, come dire, la cultura dell'acqua calda e fredda. Chi di voi è stato in qualche terma sicuramente è di origine romana, perché i Romani hanno riempito di terme tutta l'Italia e tutta l'Europa, dice: ma che cosa serve ancora a circoncidere i pagani? Non ci salviamo per la circoncisione, ci salviamo perché aderiamo a Cristo e perché amiamo Cristo, quindi niente circoncisione. Per la linea petrina, cioè per gli ebreo-cristiani, cioè i cristiani provenienti dall'ebraismo, questo fece scalpore, fece difficoltà, perché gli circoncisi erano considerati impuri, ma perché avevano ormai culturalmente altri significati dietro un gesto che all'inizio, come giustamente ha detto la signora, era probabilmente un gesto di tipo igienico-sanitario. Ecco. Prego.
Legandomi al discorso igienico-sanitario di queste pratiche, diciamo, le stesse pratiche sugli organi femminili che origine
no,
possono avere? Perché...
Ma ecco, questo però non c'è l'infibulazione, questa cosa qui non esiste né nella cultura ebraica né nella cultura islamica, esiste nelle, sono culture tribali africane, lì c'è dietro degli altri vissuti di cui io non vi so dire, perché nella Bibbia non esiste questa cosa qui, cioè le mutilazioni femminili non esistono, proprio perché nella Bibbia il piacere è una gran bella cosa voluta da Dio. E poi la circoncisione non è che ti impedisca il piacere, circoncisione è più che altro un fatto igienico, ecco, così, ma non esiste nella scrittura questo, ha fatto bene anche a sottolineare questa cosa. Comunque Gesù arriva e riporta la prassi di Israele, che ormai si era allontanata tantissimo da quello che avevamo letto nella fonte sacerdotale, nella fonte javista, con quella dura frase: in principio non fu così. E allora ci riporta al principio, ci riporta alla lettura della Genesi, no? E soprattutto con la sua presenza concretizza ormai la sponsalità di Dio che era stata preconizzata da tutti i profeti. Cioè ormai lo sposo è lui e la Chiesa, vedremo, è la sua sposa. Qual è il primo brano in cui Gesù pesantemente, con molta forza, riporta al progetto primordiale? È quel famoso brano che voi trovate sia in Marco che in Matteo, in cui si avvicinano a Gesù per chiedergli se è possibile divorziare per qualsiasi motivo. Attenzione, noi non ci soffermiamo mai sulla seconda parte della domanda, che è presente soprattutto nel Vangelo di Matteo che scrive agli ebrei. Allora vi ricordate, si avvicinarono a lui dei farisei e gli chiesero: è lecito o no ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Guardate che il punto forte della domanda non è se è lecito o no ripudiare la propria moglie. Certo che è lecito ripudiare la propria moglie. C'era una legge particolare nel Deuteronomio al capitolo 24 versetto 1 che diceva che tu potevi divorziare, tu maschietto, solo i maschi potevano divorziare, la donna no, potevano ripudiare la propria moglie se trovavano in lei eruat debar. Eruat debar, le vostre Bibbie traducono, se andate a vedere Deuteronomio 24:1, qualcosa di sconveniente. Allora, che cos'è questo qualcosa di sconveniente? Ai tempi di Gesù si erano create due scuole su questo eruat debar. Due scuole teologiche e si fronteggiavano dei grandi teologi dell'antichità, dei grandi rabbini. Da una parte c'era Rabbi Shammai che diceva che Deuteronomio 24:1 eruat debar, qualcosa di sconveniente, si intendeva soltanto l'adulterio, cioè se tua moglie ti aveva tradito, allora tu potevi dare il libretto di ripugno. Dall'altra parte c'era invece Rabbi Leir, secondo cui eruat debar, qualcosa di sconveniente, era qualunque cosa. Cioè se tua moglie ti aveva lasciato bruciare l'arrosto, se tua moglie non ti rammendava bene i calzini, se tua moglie non era più bella a 50 anni come era a 20, se tu trovavi la segretaria di 18 o la badante della mamma che era molto più bella di tua moglie da adesso, potevi liberartene. E allora chiedono a Gesù: è lecito o no ripudiare la moglie per qualsiasi motivo, come dice Rabbi Leir, o è lecito ripudiare la moglie soltanto in caso di adulterio, come dice Rabbi Shammai? Gesù spiazza tutti facendo quel discorso molto chiaro in cui dice: attenzione, Mosè vi ha concesso il divorzio per la vostra miocardiosclerosi. È un termine medico, in greco è sclerocardia, no? O miocardiosclerosi, che corrisponde all'ebraico orlat lebab, che vuol dire la chiusura del vostro cuore al piano di Dio. Lebab è il cuore, cuore chiuso. Se tu chiudi il cuore a Dio, allora divorzi. Ma all'inizio non fu così. Attenzione, quando Gesù dice in principio non fu così, non vuole dire una volta, non vuole dire nelle prime pagine della Sacra Scrittura, ma vuol dire nel libro della Genesi. Perché? Perché siamo noi che abbiamo chiamato i libri sacri Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio, Prima Re, Secondo Re, Prima Cronaca, Seconda Cronaca, eccetera. Gli ebrei hanno chiamato e chiamano tutt'oggi i libri della Bibbia con la prima parola del primo versetto del primo capitolo. E come comincia il libro della Genesi? Comincia con Bereshit Edonai Bara. In principio Dio creò. Allora quando Gesù dice ma in principio non fu così, non vuol dire una volta, ma vuol dire ma nel libro della Genesi non è scritto così. Quindi Gesù intanto ci dice alcune cose. Ci dice che non tutti i passi della Sacra Scrittura hanno lo stesso valore. Perché Deuteronomio dice una cosa, ma Deuteronomio è una cosa che ti è stata data per la tua durezza di cuore, ma il progetto originario di Dio va ricercato nel libro della Genesi. Quindi ti dà già anche un'ermeneutica, un'interpretazione delle scritture. Ma poi Gesù dice: ma nel libro della Genesi Dio li creò maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una sola carne, sicché non sono più due ma uno. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha unito, e la parola è sinezeuxen, ciò che Dio è aggiogato, come i due buoi attaccati allo stesso giogo. Notate bene che Gesù cita Genesi 2:24 non secondo il testo ebraico, ed essi diventeranno una sola carne, ma secondo già la traduzione greca, quella dei 70, che addirittura proponeva quell'assurdo matematico: i due saranno uno. come puoi dire 2 uguale a 1, se tu scrivi 2 uguale a 1 la maestra te lo segna blu, no? 2 non è uguale a 1, 2 uguale a 2, o se mai 2 uguale a 1 più 1, ma invece il testo diceva 2 uguale a 1, i due saranno 1, che è già un'interpretazione forte in senso monogamico del tema dell'indissolubilità appunto del matrimonio. Però attenzione, a differenza del testo del Vangelo di Marco e del Vangelo di Luca, il testo di Matteo presenta un inciso che tanto ha fatto discutere. Se voi andate a leggere Matteo 19,9, io ve lo leggo lasciando la parola così com'è nel testo greco, perché altrimenti non ci capiamo, e io poi vi spiegherò quella parola. Chiunque ripudia la propria moglie, virgola, eccetto che in caso di porneia, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Matteo 19,9. Allora, che cos'è questa porneia? Allora, porneia, da cui deriva pornografia, porno. Attenzione. Allora, la porneia non è il concubinato, come traduceva la Bibbia della CEI nel 71, che è una vecchia ormai traduzione, perché non si vede perché l'evangelista debba prevedere un'eccezione specifica per una cosa ovvia, cioè se sei concubino non sei sposato, e allora non esiste il discorso. Alcune chiese riformate, ortodosse, hanno visto nella porneia l'adulterio e trovano qui il permesso di divorziare in un caso simile. Cioè, se tua moglie ha divorziato, o se tuo marito ha divorziato, perché Gesù poi vediamo sarà il primo che modula al maschile e al femminile queste norme, allora tu puoi dargli il libello di ripudio. Ma tutto il brano non avrebbe più senso, in quanto Gesù non farebbe che schierarsi con la prassi di Rabbi Shammai, che concedeva il divorzio in caso di adulterio, e non si capirebbe più né la sua opposizione alla legge mosaica. Mosè vi ha dato questo per la durezza del vostro cuore, ma al principio non fu così. E non si capirebbe neanche lo stupore e la reazione indignata dei discepoli, che dicono, lo sapete, quando Gesù ha fatto questo discorso, se tale è la condizione dell'uomo riguardo alla donna, a merita nel mariese, non merita sposarsi. Allora,
ma non sarà perché Matteo si rivolgeva agli ebrei?
Esatto. Allora, questa interpolazione, eccetto che in caso di porneia, figura solo nel Vangelo di Matteo. E Matteo, come giustamente ricordava lui, è colui che scrive il Vangelo agli ebrei. E gli ebrei che cosa avevano? Gli ebrei avevano nel capitolo 18 del Levitico tutta una serie di norme che normavano delle unioni che erano considerate zenut o prostituzione secondo gli scritti rabbinici, ma che invece erano normali per la legge romana. Mi spiego. Per i romani un figliastro poteva sposare la matrigna. Per gli ebrei era porneia, era unione illegittima. Per i romani un fratello poteva sposare la sorellastra o una sorella poteva sposare il fratellastro. Per gli ebrei, Levitico 18, questa era un'unione illegittima. Allora, porneia è probabilmente la traduzione greca dello zenut ebraico, cioè di tutte quelle unioni previste dal capitolo 18 del libro del Levitico che erano considerate incestuose perché proibite da un grado di parentela, no? Mentre invece erano accettate, almeno in alcuni secoli della nostra storia, dalla legislazione e greca e romana. Che questa sia una traduzione, l'unica traduzione corretta, è confermato dal fatto che San Paolo, se vi ricordate, nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 5, versetto 1-5, dice che condanna in balia di Satana colui che convive con la moglie di suo padre. cioè uno che aveva sposato la matrigna. Vedete, rientriamo proprio nel caso della Zenut Porneia. Allora, questo inciso dice, riprendendolo da capo, allora, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto in caso di unioni illegittime, cioè di quelle unioni che sono permesse nel diritto romano, ma proibite nel diritto ebraico, perché fatte tra consanguinei, perché fatte con un grado di incesto, perché fatte con un grado di parentela, ecco, commette adulterio. Ed è ancora Paolo che precisa: agli sposati poi ordino non io, ma il Signore. Paolo è estremamente onesto, se volete poi parliamo un po' di Paolo, ma Paolo era uno che probabilmente aveva avuto una pessima esperienza coniugale, per cui lui non ama molto l'altro sesso. Qualcuno dice che invece abbia avuto una tragedia coniugale, perché nei Vangeli apocrifi, per esempio nel Vangelo di Paolo e Tecla, lui avrebbe sposato la figlia del sommo sacerdote, no? E questa figlia del sommo sacerdote sarebbe perita in un incendio durante il crollo della sua casa, e questo lo avrebbe segnato così profondamente che diceva: no, non mi sposo più, io sono... ci sono tanti studi su questa presunta, vedremo, misoginia di Paolo. Ma Paolo dice sempre: non so, io preferisco il celibato e propongo a voi il celibato, ma ricordatevi bene, lo dico io ma non il Signore. Bellissimo. Qui invece dice: agli sposati poi ordino non io ma il Signore, la moglie non si separi dal marito, e qualora si separi rimanga senza sposarsi, o si riconcili con il marito e il marito non ripudi la moglie. Ecco perché l'opposizione al divorzio sarà unanime in tutta la Chiesa antica. Veniamo alla questione femminile a questo punto, perché è molto interessante l'osservazione che lei stava facendo. Perché nonostante che il libro della Genesi, vi ho detto, fosse così chiaro nello stabilire la uguaglianza tra l'uomo e la donna, erano i due lati dello stesso Adam, erano Lish e Lisha, no? Cioè stesso nome addirittura, erano pungente e perforata, che soltanto nella loro sintesi formano l'Adam, Zakar e Nekeba. Ecco che la prassi in Israele non fu mai molto dissimile da quella dei popoli circostanti, cioè le famiglie erano, salvo alcune eccezioni, ma sarebbe lungo dirlo, ma generalmente erano patriarcali, rigidamente patriarcali. La donna restava nell'ebraismo un'eterna minorenne, prima era sottomessa al padre, poi è sottomessa ai fratelli, poi è sottomessa al marito. La donna era esclusa dal culto ufficiale, non poteva nemmeno fare dei voti o dei sacrifici a Dio, a meno che il papà o il marito l'accompagnassero. La moglie doveva sopportare la poligamia del coniuge, ma lei non poteva essere poliandrica. La moglie poteva essere ripudiata, ma non poteva mai ripudiare il marito. E addirittura, voi lo sapete, se avete letto un po' i libri sapienziali, vedete come i libri sapienziali scritti da maschi spesso descrivono la donna come stolta, come ingenua, come litigiosa, come incline al peccato, e allora poi lodano la donna perfetta, il cui valore è superiore alle perle, corona del marito, ma essenzialmente è una donna che deve fare la mamma e la sposa, cioè generare dei figli e governare bene la casa.
Gesù, come? Erano bei saggi.
Bisogna vedere se il Signore presenti, sono d'accordo. Ma Gesù invece fu estremamente di rottura su questo tema. Prima di tutto richiama la Genesi per dire che all'inizio ci sono Ish e Isha con uguale dignità. Secondo, è il primo che afferma la parità dei due di fronte al divorzio, cioè dice: se l'uomo ripudia la propria donna commette adulterio, se la donna ripudia il proprio uomo commette adulterio. Quindi li mette sullo stesso piano di diritto anche nei confronti del divorzio. Poi parla sempre della superiorità rispetto al sesso, della conversione del cuore. Quello che conta non è il sesso, è la conversione del cuore, al punto che le prostitute vi precederanno nel regno dei cieli. no? Al punto che quando arriva quella pia donna a dire: oh, beato il seno che ti ha portato e il petto che ti ha nutrito, Gesù risponde: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Ma soprattutto è la prassi di Gesù che fu profondamente di rottura. Perché dovete sapere, ai tempi di Gesù la legge proibiva di comunicare i segreti di Dio alle donne e ai pagani. Diceva il trattato ebraico della Sotà: si brucino le parole della scrittura piuttosto che comunicarle alle donne. Vedete, era un testo molto chiaro, no? Invece Gesù è l'unico rabbi dell'antichità di cui si sa che avesse un gruppo di discepoli e un gruppo di discepole che lo seguivano. È l'unico rabbi di tutta la storia dell'ebraismo che ha avuto un gruppo di seguaci maschi e un gruppo di seguaci femmine. Viene detto con chiarezza in Luca 8:1-3: se ne andava per le città e i villaggi predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio, e c'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria di Magdala, dalla quale erano uscite sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, era il ministro Padoin, ministro delle finanze, una persona importantissima, vedete che questa moglie del ministro delle finanze di Erode lo seguiva, Susanna e molte altre. Allora vedete, Gesù già faceva specie perché girava con un gruppo di uomini e un gruppo di donne. Secondo, Gesù si intratteneva pubblicamente con le donne, anche pagane come la sirofenicia, no? E al pozzo di Sicar si ferma a parlare con una donna, e per di più una donna samaritana, cioè scomunicata, eretica. Tant'è vero che quando arrivano i discepoli, annota Giovanni 4:27, i suoi discepoli si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Si meravigliavano, non era una prassi comune, era un gesto di rottura. Gesù frequenta la casa di due donne, Marta e Maria. Se poi, come dice la tradizione, Maria è la famosa peccatrice di Luca 7:27, no? E noi sappiamo che anche come Giovanni, Luca attribuisce a Maria, sorella di Lazzaro, l'unzione di Betania, no? Il gesto è ancora più clamoroso. Gesù annuncia il suo Vangelo a una donna che è pure peccatrice e che sta accovacciata ai suoi piedi, cioè nella posizione del discepolo, nella posizione di chi sta davanti al proprio maestro, uno status che a quei tempi era riservato soltanto ai maschi. E guardate, è alle donne, che sono tra l'altro le uniche presenti sotto la croce, c'è solo Giovanni, gli altri hanno telato tutti, che Gesù appare primariamente dopo la sua resurrezione. Sono le donne che diventano le prime apostole ed evangeliste. E voi sapete che Papa Francesco ha fatto un gesto di rottura che forse è passato un po' inosservato ai non addetti ai lavori, ma che ha fatto storcere il naso a tanti vescovoni maschilisti della Chiesa Cattolica, quando ha proclamato Maria di Magdala l'apostola degli apostoli, e voi sapete ha elevato la sua celebrazione liturgica dal semplice grado di memoria, come era prima, al grado di festa, come sono gli apostoli. L'ha fatto pochi mesi fa, l'ha fatto il 17 luglio del 2016, quindi una cosa recentissima. Quindi vedete, l'ha chiamata apostola tra gli apostoli e ha fatto sì che la commemorazione diventi obbligatoria e festa, come San Pietro, San Paolo, Sant'Andrea e gli altri santi, eccetera. E allora bisogna vedere il famoso Paolo, perché se noi guardiamo certi testi paolini sembra davvero che Paolo consideri ancora la donna in maniera subordinata. Ma vi devo dire che l'ultima esegesi dei brani paolini incriminati, diciamo così, non è più di questo parere. e provo a vedere con voi anche queste novità teologiche, così vi aiuto anche a leggere un po' bene le Sacre Scritture. La famosa frase più incriminata è il famoso «Mulieres in ecclesia taceant», le donne in chiesa stiano zitte, 1 Corinti 14:34. Lo dico in italiano perché voglio dirvi il verbo in greco e poi ne discutiamo. Le donne nelle assemblee tacciono perché non è permesso loro di parlare. Allora si trova questo versetto qui che fa un po' specie, perché pochi versetti prima Paolo ha detto che le donne pregano e profetizzano, 1 Corinti 11:5, cioè 3 capitoli prima ha descritto che nella sua comunità le donne, lo dico sempre in greco, proseucomene e profeteususa, cioè e profetizzano. Allora, com'è possibile che hai detto che nella tua comunità le donne profetizzano e predicano e 3 parole dopo gli dici di star zitto? Qualcuno ha notato che probabilmente il verbo usato questa volta è non sia permesso alle donne di lalein, non è il verbo profeteuso, cioè il pettegolare, cicalare, parlare in chiesa, non facciano casotto in chiesa, non stiano a contarsi le loro cose in chiesa, è la lei, è la confabulazione. Quante volte magari un parroco, adesso non più tanti, ci sono le cose, ci sono gli eccessi opposti, ma vi ricordate, voi state zitti, non fate sto mormorio, smettete di parlare. Quindi le donne non facciano cicaleccio, ma se parlano, e anche gli uomini, profetizzano, eccetera. Altri ancora, invece, dicono, e io sono un po' più di questo parere, perché io ho studiato bene la prima lettera ai Corinti, e voi sapete che la prima lettera ai Corinti è tutta una serie di domande, no? Che che due donne, Chloe la bionda e Stefania, no? Che erano le animatrici della comunità di Corinto, portano a Paolo. Ci sono una serie di problemi, e uno di questi problemi è tutto mi è lecito, vi ricordate? Paolo dice, no, un momento, guarda, eccetera, eccetera. Tra i vari problemi che portano a Paolo, questa potrebbe essere una citazione del problema portato nella comunità di Corinto, cioè alcuni dicono le donne in ecclesia stiano zitte, ma Paolo subito dice, no, possono profetizzare, possono predicare. Quindi potrebbe essere una citazione nell'elenco di una serie di citazioni, perché chi legge la lettera ai Corinti, prima lettera, vede che è fatta da una serie di domande, di affermazioni portate dagli avversari di Paolo a Paolo e che egli confuta a uno. Altri ancora, la posizione del mio amico De Leon, biblista ebraicista, dice, ecco, Paolo non si rivolgerebbe a tutte le donne, ma a un determinato gruppo di donne di cui la comunità di Corinto ha riferito non avere un comportamento acconcio, un comportamento adeguato durante le assemblee. Altro brano, quello che ha fatto molto scalpore, anche perché l'altro giorno ho visto in TV un culto protestante e ho rivisto che in questa chiesa protestante tutte le donne avevano il famoso velo, da cui voi vi siete tutte liberate dal concilio in giù. E vi siete giustamente liberate, perché il famoso brano di 1 Corinti 11 dice così. La donna, lo dico perché sono parole greche di difficile comprensione, allora voi capite com'è anche la filologia, la ricerca che ci aiuta a capire i significati più pieni. La donna è tenuta ad avere un'exousia sul capo a causa degli angeli, e la maggioranza delle persone hanno detto il velo, 1 Corinti 11:16, per chi guarda. Questa exousia però non sarebbe il velo, ma è una parola che vuol dire segno di dipendenza o segno di potere. Dico segno di dipendenza perché chi di voi alla versione della CEI del 74 traduceva segno di dipendenza, così anche la Bibbia delle Paoline. Invece chi di voi alla CEI del 97 segno di potere. L'ultima versione, CEI 2009, segno di autorità. cosa vuol dire che la donna deve avere un segno di autorità sui suoi capelli a causa degli angeli? Vuol dire che deve essere ben pettinata. Vuol dire che deve essere curata, deve fare la permanente prima di andare a profetizzare. Probabilmente, cosa succedeva? Le donne erano talmente infervorate, no, nel profetizzare nelle chiese, che erano tutte scarmigliate, che erano brutte, no? E Paolo invece dice: no, abbiate un segno di potere, tenete sotto il controllo i capelli, abbiate sotto controllo la vostra acconciatura, tenete cioè un abbigliamento e una pettinatura decorosi che esaltino la vostra femminilità mentre profetizzate. Voi sapete che bisognerebbe fare tutti, ci sono tanti grandi retroterra culturali, ma i profeti nell'Antico Testamento a volte compaiono, no, come estatici, come tutti messi male, sporchi, vestiti di pelli, pensate anche Giovanni Battista, no? Vestiti di pelli di cammello, con i capelli in disordine, tatuati, sanguinanti, eccetera. E a volte anche nel profetismo pagano, queste profetesse in estasi si agitavano, si graffiavano. Ecco, Paolo invece dice: le donne quando profetizzano tengano sotto controllo l'acconciatura, cioè siano messe bene. Ci fa piacere avere una bella profetessa, piuttosto che una profetessa tutta messa male. Altro discorso.
Non potrebbe voler dire anche che avessero un segno vero e proprio, cioè un...
No, perché la parola esegesia vuol dire potere, cioè tutto il Vangelo di Marco.
Non lo so, adesso esagero, una corona.
Al limite potrebbe essere una cosa del genere, cioè, ma positiva. Sì, non il velo, capite? Quanto... Il velo è poi stato diventato una cosa di umiltà, di nascondimento, di non far vedere la tua bellezza. Sarebbe l'esatto contrario, ma la parola exousia è una parola comunissima, nell'ebraismo. Tutto il Vangelo di Marco si basa sul fatto che Gesù predicava con dynamis ed exousia, cioè con potenza, no? E potere. Aveva potere sulle acque, sul mare, sul male, sui demoni, eccetera, eccetera. Cioè è una parola chiarissima nell'ebraismo. Quindi dice: abbiate potere sulla vostra acconciatura, vuol dire tenetela bene, mettetela in ordine, abbiate un atteggiamento
decoroso. Mi è venuto in mente il segno della giarrettiera, che è un segno di chi ha, tra virgolette, se ricordo bene, diritto a profetizzare. Non era una cosa del genere?
Non conosco questa cosa. La giarrettiera è un vegetale,
Sì, la giarrettiera è dei druidi.
Ah, beh, quello non lo so. Non lo conosco.
Questo laccio sulla gamba.
Comunque qui si parla del capello. È venuto fuori un velo di sottomissione, invece si voleva dire tutto il contrario.
Prego. Non potrebbe essere invece un'altra cosa, cioè visto che è in capo è delegato al potere, c'erano le preghiere di benedizione. Se non sei stata benedetta, quindi la benedizione non l'hai avuta, non hai il potere di parlare.
Allora, se noi estrapolassimo il versetto di per sé, non sarebbe una cosa errata alla sua interpretazione. Nell'interno del brano sta dando delle disposizioni di tipo tecnico organizzativo, non è sul piano spirituale, non parla di imposizione delle mani, sta parlando proprio soltanto, sta dando ordine all'assemblea. Probabilmente l'assemblea, questo vi dice anche come erano le prime chiese, è molto vivace.
Ci sono comunità che ha fondato lui,
certo.
Mi sembra anche giusto dire: preparatevi bene,
certo. Ritornano a lui per sapere, perché lui vuole che le comunità, e poi vedremo anche perché. Allora, lui ha una grossa preoccupazione. Io ho sempre interpretato questi brani in un'altra maniera ancora, secondo me, che è molto valida. Lui ha l'interpretazione che quando i cristiani si trovano di fronte ai pagani ad annunciare una cosa folle, che è Cristo morto e risuscitato. È uno scandalo per tutti, lo sapete, scandalo per gli ebrei che Dio sia morto su una croce, è una cosa inaudita. Per i pagani lo scandalo maggiore è la risurrezione. Vi ricordate quando Paolo va all'Areopago e dice che questo Dio è risuscitato? Si misero tutti a ridere e gli dissero: ti sentiremo un'altra volta. No? Cioè l'annuncio del Cristo creava scandalo. E allora lui aveva paura, no, che queste vivaci comunità profetiche in qualche misura dessero problemi d'ordine pubblico. Capito? Dessero problemi d'ordine pubblico. E allora che cosa fa? E allora vuole che siano tutte sempre ben ordinate, che non si vada contro le tradizioni per motivi secondari. Di fronte all'evento incredibilmente dirompente del mistero pasquale della morte e resurrezione di Gesù Cristo. Per esempio, il problema della schiavitù. Avete letto, sentito dire a chi di voi è andato a messa due domeniche fa, che Paolo dice a uno schiavo che era scappato, è Onesimo, torna dal tuo padrone, no? E il tuo padrone, e poi scrive al padrone e gli dice: tu d'ora in poi lo dovrai trattare non come schiavo, ma come fratello carissimo, no? Voi due siete fratelli in Cristo, lo dovrai trattare come un fratello. Allora, noi ci saremmo aspettati che lui facesse un concione contro la schiavitù. In realtà Paolo non fa mai un concione esplicito contro la schiavitù, perché se avesse fatto anche quello, tutto il potere romano si sarebbe scagliato su questo. Pensate a tutto il problema degli iloti nel mondo greco, no? Lui sarebbe da andare avanti delle ore, no? E non avrebbero colto la vera novità, che era l'annuncio della risurrezione di Cristo, che avrebbe cambiato i rapporti tra gli uomini. Tant'è vero che, se anche con molta difficoltà, è dal cristianesimo che è poi nata, dal senso della fratellanza cristiana, che è nata con molta fatica, 15 secoli dopo, l'abolizione definitiva della schiavitù. Prego.
Dicevo, di questa presenza femminile, così sì, per me è una novità, che credo che si scopre in questi modi, si riscopre in questo periodo. Di traccia su di traccia, diciamo, nelle chiese o comunque nella parte artistica o rappresentativa, che è sempre stato praticamente il, la divulgazione, diciamo, cioè, ne ha traccia, ce n'è traccia o è sparita completamente?
Ne ha traccia, sì, perché Paolo riempie le sue lettere di nome di donne. Andatevi a leggere, per esempio, no? Romani 16:1, che è sono i saluti finali della lettera ai Romani.
Ho capito, a livello epistolare va bene.
No, ma poi sono diventate tutte sante. Noi troviamo queste sante anche nell'arte.
Però ci sono 12 apostoli, ma non ci sono le 12 apostoli.
No, però anche questo, che Gesù abbia scelto soltanto maschietti, secondo me è stato davvero perché l'innovazione era che Dio si era fatto uomo e che era morto per gli uomini, assumendo tutta su di sé l'esperienza umana e poi risorgendo. Se avesse fatto un gruppo di apostole, tutta l'attenzione sarebbe andata su questo fenomeno culturale secondario. Ecco perché, parere personale, secondo me non c'è nulla di biblico che impedisca un'eventuale ordinazione alle donne in tempo futuro. Perché, o anche in tempo presente, se poi il Papa, per carità, non la ritiene opportuna per motivi pastorali, perché nella Chiesa, sapete, c'è chi capisce, chi non capisce, chi dice contro, c'è tutto un problema di far camminare insieme per quel che si può la comunità. Ma altrimenti io dico sempre, se si deve dire: ah, ma Gesù ha fatto soltanto dei maschietti, allora io dico: facciamo preti soltanto dei 11 pescatori e un esattore di tasse, eh? Cioè ogni 11 pescatori dobbiamo fare un esattore di tasse, devono essere tutti maschi e tutti ebrei, e, no? E devono essere tutti o pescatori o esattori di tasse. Ma vedete che non sta sul discorso, no? Cioè dire Gesù ha preso solo i maschi, dobbiamo continuare a fare solo i maschi, non ha molto senso, perché allora Gesù ha preso solo dei pescatori, eccetto un undicesimo che erano pubblicani, cioè esattori delle tasse. Anche noi dovremmo prendere preti solo dei pescatori, non ha senso, ecco, non c'è un dato biblico. Vi leggo soltanto, poi finisco questo brano, passiamo all'intervallo, no? Nella lettera ai Romani, al finale, lui manda i saluti ai suoi collaboratori e parla di Febe, nostra sorella, diaconessa della chiesa di Cencre. Allora, diaconessa. E non venitemi a tirar fuori che faceva la perpetua al parroco. E il termine è diaconia, è diaconia, è lo stesso termine dei diaconi. Adesso voi sapete, hanno dovuto mettere una commissione teologica internazionale per vedere se ripristinare o no il diaconato femminile, per, proprio sulla base di questa diaconessa. Ma il termine è diaconia. Non la chiama nostra aiutante, la perpetua di Tito o di Filemo, o di Filemo, è diaconessa della chiesa di Cencre, no? Cencre è uno dei due porti di Corinto, sapete, Corinto è un ismo, uno dei due porti si chiama Cencre. Poi attenzione, parla di saluta le evangelizzatrici come Prisca, che con il marito Aquila sono miei collaboratori in Cristo Gesù. Allora, Prisca e Aquila sono una coppia collaboratrice in Cristo Gesù. Poi Maria, che ha faticato molto per voi. Giunia con il marito Andronico, che sono gli insigni tra gli apostoli. Guardate, questa è una frase su cui i vostri parroci non meditano mai. Ma se voi dovete rispondere chi è il più grande degli apostoli, il più grande degli apostoli è mica Pietro. Sono Giunia, che è una donna, e Andronico. L'ha detto Paolo, Romani 16:7. Giunia e Andronico sono gli insigni tra gli apostoli, cioè i più grandi apostoli che abbiamo. Una donna e un uomo. Guardate, sono frasi, mica me le invento io, chi ha letto la lettera ai Romani ha meditato su queste cose, ha aperto gli occhi, ha detto wow, è una cosa meravigliosa, no? Poi, quindi i più grandi tra gli apostoli non è Pietro, non sono Paolo, ma sono Giunia e Andronico. Tant'è vero che qualcuno, non sto a dirvi, qualche padre della Chiesa poi del V-VI secolo ha detto, ma Giunia sarà un nome maschile, no? Come Andrea, no? Finisce in A. No, Giunia era un nome femminile, tant'è vero che al marito Andronico, insomma, via. Ecco, poi, Trifena, Trifosa e Perside, che hanno lavorato per il Signore, Enodia e Sintiche, che hanno combattuto per il Vangelo insieme con me e con gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Quindi vedete che popò di donne nomina, sono quasi tutte donne, fa un elenco di collaboratrici, e ciascuna dice, questa è diaconessa, questa è insigne tra gli apostoli, il più grande apostolo che la Chiesa primitiva ha avuto è una donna, si chiama Giulia. Dovremmo ricordarlo qualche volta queste cose qui, questa è parola di Dio, tutto il resto sono più interpretazioni, ma qui carta canta, non possiamo dire altre cose, più tutte queste figure di collaboratrici, di gente che ha lavorato per il Signore, che ha combattuto per il Vangelo insieme a me, Endocchia, Sintiche, Trifena, Trifosa, Perside, eccetera. Quindi vedete che le donne poi nelle prime comunità, tra virgolette, le hanno fatte sante, no? Per cui magari in antiche raffigurazioni, di cui si è magari poi persa nei secoli l'identità, magari in antiche raffigurazioni quel volto femminile era Giunia, era Persiche, era Trifena, era Trifosa, e poi dopo un po' hanno detto ma sarà Santa Caterina d'Alessandria, quando non si sa chi è sempre Santa Caterina d'Alessandria, ma l'apostolo l'ha detto in maniera chiara. L'ultima cosa, il famoso brano, le mogli siano sottomessi ai loro mariti. Ma questo, ragazzi, ma possibile che nessuno legga il versetto prima? Cioè, questo è Efesini 5:22. Al versetto prima, 5:21, c'è scritto, siate sottomessi gli uni agli altri. Oh, e poi comincia la declinazione, le mogli siano sottomesse ai loro mariti, e i mariti siano sottomessi alle loro mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la vita per lei. È molto più richiesto a noi maschietti, se addirittura dobbiamo amare le nostre donne come Cristo ha amato la Chiesa fino a dare la nostra vita per lei.
Meno male che non le leggiamo bene queste cose.
Sì, ma vedete come a volte c'è quest'uso di piluccare, no, nella scrittura, prendere un versetto qui, un versetto là, invece di leggere il brano, no? E allora non sto a dirvi Papa Francesco che dice è opportuno evitare ogni interpretazione inadeguata del testo della lettera agli Efesini, dove si dice che le mogli siano sottomesse ai loro mariti. No? Perché, come diceva Giovanni Paolo II, l'amore esclude ogni genere di sottomissione, ma si realizza attraverso la reciproca donazione, che è sempre sottomissione vicendevole, vicendevole. E Papa Francesco dice: se ci sono tracce di subordinazione della donna in Paolo, ciò sarebbe per categorie culturali proprie di quell'epoca. Quindi distingue, anche se, come vi ho detto io, la moderna esigesi va oltre e addirittura vede in queste frasi tutta un'altra cosa. L'ultima che mi sono dimenticato, ma ve la dico perché così prevengo una vostra domanda, no? Che fa lei della donna è l'uomo, capo della donna è l'uomo. Ma capo per noi vuol dire comandante, no? Ma per gli antichi kefale, da cui la parola cefalea, vuol dire la testa, no? Allora i rabbini dicevano che la donna è il corpo dell'uomo, cioè per esprimere l'assoluta indissolubilità tra l'uomo e la donna, dicevano: è come la testa non può stare lontana dal corpo, il corpo non può stare senza la testa. Allora, quando Paolo, che era un fine rabbino, è cresciuto nella teologia farisaica alla scuola del grande Gamaliele, no? Dice la donna è il capo dell'uomo, sta facendo riferimento alla tradizione rabbinica che diceva che non esiste una testa senza un corpo e un corpo senza testa. Quindi è un tema dell'indissolubilità della coppia. Certo, qualche volta anche Paolo prende delle bufale. Paolo fa un'esegesi, ed è l'unica volta che non gliela perdoniamo. 1 Timoteo 2,13, quando dice: prima è stato formato Adamo e poi Eva, la donna deriva dall'uomo, né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Qui non ha capito di più. Perché, come abbiamo visto, l'Adam di cui parla Genesi 12:27, immagine e somiglianza di Dio, non è il maschio, ma è l'umanità, ma è l'uomo in sé, di cui maschio e femmina sono i due lati. Tant'è vero che Paolo, alla fine, si ricrede, matura e ci dice quella bellissima frase con cui davvero concludo per la nostra piccola ricreazione di Galati 3:28. Ma ormai non c'è più uomo né donna, né maschio né femmina, né schiavo né libero, ma tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Ecco che quindi davvero è superata, no, ogni forma di subordinazione da questa affermazione chiara di Paolo, che per i tempi era qualcosa di estremo. Pensate a che tempi eravamo, dove la donna, parlo anche presso i romani, presso i greci, era chiuso in casa tutto il giorno e basta. Dire che ormai non c'è più uomo né donna, ma voi siete tutti uno in Cristo, era davvero qualcosa di sconvolgente. Ci fermiamo qui, ricreazione. Se qualcuno, visto che qualcuno è arrivato in ritardo, vuole acquistare il mio libro L'Evangelo della Famiglia, che è un po' la dispensa di questo corso, che è uscito 2 giorni fa, ho delle copie qui, ma ho delle copie nel cassettino dall'altra parte, lo porterò anche le prossime volte.
Mezzo di trasmissione della fede ebraica. Dove lo mettiamo?
L'uno lo porto di qua.
È genetica però. L'ebraismo passa per ogni donna, ma per via di geni, non di formazione alla Torah.
Ma perché?
Ha mai visto? Perché
certo. Allora,
vuole un tè, un caffè, allora, qualcosa?
Se un tè di
non è detto che un gesto del genere sia già un riconoscimento dell'importanza della donna?
Sì, ma non è un'importanza ai figli della Torah, del discepolato. Cioè geneticamente è vero, ma sa perché
che trasmissione, perché
la mamma è sicura,
esatto, madre sempre senza. E gli ebrei su questo sono bellissimo, madre sempre senza,
padre non qua,
vabbè, scusi, chiedere questo fatto di 11 lettori e un pubblicato.
Allora,
secondo lei c'è una ragione
a quei tempi
erano tutti pescatori.
O Gesù era nel giro dei pescatori, la sua attività si svolge tutta attorno al lago
ho pensato che il pescatore, siccome è uno che si muove, che va in altri posti, avesse una mente più aperta.
Dal lago non si muoveva più.
Si muoveva mica,
Però dall'altra parte del lago c'erano altre comunità,
sì,
magari con altre comunità.
Ma quando Gesù fa la chiamata dei primi apostoli, no? Pietro e Andrea, che erano sulla barca e lasciavano, il testo greco dice proprio, i loro soci in affari. Era una ditta, una regnata ditta, per cui quindi erano organizzati, avevano una cooperativa di pescatori, lasciati i loro soci. Ma il termine che usa l'evangelista Luca è proprio un termine commerciale, no?
Da pensare che fosse una classe sociale, con più contatti che un contadino. Una mentalità magari già più aperta, potrebbe essere.
Dice quante trovate grave che non abbia scelto nessun prete, nessun
questa è la cosa più grossa.
Questa è interessante.
Questa dobbiamo dire è troppo importante. Gesù era un laico. Gesù abolisce il sacerdozio antico e prende tutti i laici.
Questa
è una spiegazione interessante.
Gesù non era un prete. Perché Gesù non era della tribù di Levi, era della tribù di Giuda. Cioè i preti sono solo della tribù di Levi.
Se qualcuno chiamavano rabbi.
Rabbi. I rabbi potevano essere di tutte le
rabbi. Ma chi aveva chiamato rabbi in Medio Oriente?
Presenza.
Era andato con la barba lunga.
Presenza.
Come il nostro
capo,
secondo me è
così.
Sì, non so,
se in
questo modo lo riconosco, il capo,
ma è
anche io vorrei
cambiare. Finalmente viene esaminato.
Sì, sì, ha fatto una storia di tutto. Ricordo poi che diventa proprio quando c'è il pericolo.
No, perché...
Però adesso
la
storia è ecco, lei sarà degno di
essere un caso. Prendo solo una birra. A chi lo dichiamo?
A Leonardo.
Leonardo?
Sì, fatti bene. Leonardo, possiamo mettere il nome?
Allora,
a
Leonardo?
Fatti bene.
Ascolti,
ma lei l'altra volta parlando dei peccato che non offende Dio, perché dobbiamo andare a confessarci allora?
Perché offende i fratelli. Rispondo a tutti, questa è troppo bella.